Sono nata a Daruvar quando avevo 3 anni. Mio padre è diventato rabbino a Vršac. Era rabbino capo e ci siamo trasferiti. Vršac è una piccola città di allora aveva 30.000 abitanti, vicino Romania, 20 chilometri dalla Romania.
Quindi la sua famiglia era proprio originaria, era croata?
No, era ungherese.
Ungherese.
Mia madre è nata a Ipoșag, che è diventata la Cecoslovacchia. Invece mio padre è nato a Moson, vicino a Burgenland, in Austria.
E c'era una comunità ebraica, quindi suo padre
Sì, certo,
era
c'era una
numerosa.
comunità, ma abbastanza, sì, numerosa. C'erano, poi a Vršac viveva gente dall'Ungheria, perché prima Vršac era Verschez, era Ungheria, poi c'erano tedeschi, c'erano russi emigrati, c'erano rumeni, bulgari, un po' di tutte le nazionalità.
Quindi lei ha fatto le scuole lì.
Ho fatto tutte le scuole là e quando avevo 16 anni mi hanno mandato a Lione per studiare a scuola e all'Accademia delle Belle Arti.
Le ha manifestato subito questa sua.
Ma io da piccola già dipingevo un po' su tutto, sui muri, su tutto quello che trovavo, sui cartoni. E vuole sapere, questo è interessante, non ho mai detto a nessuno come mi è venuta la voglia di dipingere. Uscivo un giorno per andare, ero piccola, forse avevo 8-9 anni, per andare in parco per giocare con le mie amiche. E un giorno esco e all'angolo della strada vedo un uomo seduto e pieno di gente che lo guardava. Mi sono avvicinata e vedevo questa persona che dipingeva coi piedi, non aveva mani, le mani, e un ragazzo vicino gli metteva i pennelli sulle dita dei piedi e mescolava il pittore mescolava i colori e faceva un bellissimo quadro che vedeva, che guardava, e ero affascinata e lo guardavo e sono andata a casa invece di andare a giocare. Sono rimasta là anche un'ora per guardare come dipingeva. Sono andata a casa, ho cominciato anch'io a uscire, a fare dei disegni e da allora sempre ho disegnato. La mia prima pittura era mio padre dormiva e ho fatto una pittura. Mia madre raccoglieva tutti questi disegni e ho portato a Budapest dal direttore dell'Accademia per domandare se valgono, se sono belli o che cosa consigliava. E il direttore ha detto assolutamente che devo studiare. E così a Lione avevo la sorella di mio padre che risiedeva con Maritola. E sono venuti a prendermi e ho studiato là.
In questa comunità ebraica di questo paese, Vršac, era una comunità integrata nella popolazione?
Certo, sì. E mio padre era rimasto là fino a 38, mi pare, 38, e poi è stato pensionato e si è trasferito a Belgrado. Io da Lione ogni anno d'estate sono venuta o a Vršac e poi a Belgrado. Nel 1938 89 ho finito l'accademia e sono rimasta a Belgrado.
Con chi ha studiato a Lione? C'aveva dei bravi maestri?
Sì, molto bravi, veramente. Mi ricordo ancora uno, si chiamava Lecoq, l'altro... Beh, non mi ricordo adesso, ma erano molto bravi, veramente.
Le hanno messo le basi.
Sì, sì, ho studiato anche la pubblicità, come si dice in italiano, Forger. Poi la litografia, incisione.
Cosa si studiava? C'era anche la contemporaneità dell'arte?
Come no, ho visto delle mostre di Picasso, Braque, che qui non si conosceva, qui si conosceva solamente dopo la guerra. Ho finito l'accademia, sono tornata a Belgrado, ho cominciato a lavorare, e ho cominciato abbastanza bene, mi è cominciato ad andare, e anche a dipingere. E fino alla guerra, fino 7 aprile 1941, ma prima proprio non si pensava alla guerra. Sapevamo quello che succede fuori, ma non esattamente, veramente. E eravamo tranquilli. Sabato sera sono andata in cinema, domenica mattina sento un... rombo che mi sveglia, accendo la radio e sento la musica leggera. Dopo si interrompe la musica e lo speaker dice: ma mi pare che bombardano Belgrado, ma non è possibile, non siamo in guerra. E la musica continua. Poi vedo dalla finestra che una casa di rimpetto, la nostra, dove vivevamo, che brucia. In quel momento mio padre torna, perché aveva l'abitudine ogni mattina di fare una passeggiata, tutto bianco, pieno di calcinacci, e dice: vestitevi, andiamo, perché bombardano, case stanno cadendo. Ci vestimmo e le strade erano piene e cominciavamo a correre per andare fuori Belgrado. Gli aerei Tukas si abbassavano e mitragliava la gente. Noi fuggimmo. Da fuori sentimo ancora il bombardamento. Hanno bombardato 4 volte per 2 ore quel giorno. C'erano 80.000 morti. E noi vedevamo che Belgrado brucia. Siamo rimasti fuori per 2 o 3 giorni. Poi siamo tornati e abbiamo visto che la casa dove abitavamo, tutto l'angolo era bombardata, caduta. C'erano solamente le scale per il nostro appartamento. Abitavamo al primo piano e siamo entrati. Siamo rimasti là per alcuni giorni e dopo ci siamo trasferiti in una casa di un cugino di mio papà.
Fuori Belgrado?
No, sempre a Belgrado. Non c'era acqua, non c'era cibo, cioè era difficilissimo a procurarsi. E ogni giorno vedevamo sui lampioni per la strada appesi uomini e subito hanno dato prima sulla nostro braccio, dovevamo portare la stella di Davide sul braccio, una fascia, e dopo hanno cambiato e dovevamo portare una stella di Davide davanti sul petto e sulla schiena.
Lei prima mi raccontava che c'era una fotografia sua, così, vero?
Sì, devo avere, ma non so dove si trova, devo cercarlo. Devo cercarlo, sì. Potrei raccontare tante storie terribili, veramente. Rastrellavano gente per la strada. Una volta alla radio hanno annunciato che hanno ammazzato 100 ebrei. Ma non credevamo a queste storie. Non potevamo prendere né tram né autobus. Ci hanno proibito tante tante cose. Anche a me mi hanno rastrellato parecchie volte, dovevo pulire le strade. Poi una volta sono andata perché dovevo uscire perché non c'era l'acqua più nelle case, allora dovevo andare a prendere. E andando mi hanno preso dei soldati e mi hanno portato in una casa per pulire e c'erano già altre persone che pulivano. E siccome io ero con il secchio, ho pregato a un certo momento: lasciatemi andare a casa per dire ai miei genitori che quello che mi è successo, perché mi aspettano. Hanno detto, mi hanno guardato, hanno detto: va bene, però se non ritorni noi ammazziamo una persona. Devi tornare perché noi ammazziamo. Io sono andata a casa, avevo paura che di nuovo mi rastrellano e cosa può succedere. E ho detto ai miei genitori quello che mi è successo e sono tornata. Ma anche mio padre, quando usciva, lo rastrellavano. Cosa facevano? Gente, c'erano non so 20-30 che prendevano dalle strade e dove c'erano delle pietre, delle case già bombardate, dovevano portare dall'altra parte e hanno portato là. Quando tutte le pietre sono state già, dopo ore e ore e ore, portati là, dovevano riportare solo per
umiliare,
certo. Cose orribili. Io sono rimasta fino a novembre a Belgrado, però a un certo momento, verso settembre, ottobre, è venuta una proclama che tutti gli ebrei devono presentarsi in un posto, perché se no, e poi si sa dove abitano, perché avevano l'elenco dalla comunità, perché nessuno si aspettava per distruggere questi elenchi. Chi non si presenta dopo sarà ammazzato. Allora tutti si presentavano, anche mio padre. Adesso non mi ricordo se sono venuti a casa a prenderlo. Forse sì. Anche io ho un po' di amnesia adesso, dopo tanti tanti anni. E, insomma, perché sono venuti più volte a prenderlo nel Gestapo, mio padre.
Era la Gestapo.
Era la Gestapo, sì, sì. Siamo andati, io sono andata con la mia mamma a trovarlo, a portare un cappotto perché cominciava a far freddo e sulla porta c'era un soldato che mi ha riconosciuto perché era di Vršac, erano i tedeschi che sono stati a Vršac e altrove. E sono diventati nazisti, tutti, tutti, erano terribili.
Cioè, erano tedeschi emigrati.
Tedeschi emigrati.
Che poi si sono arruolati.
Sì, sì, perché ancora a Vršac c'è la torre di Maria Teresa. Perché una volta hanno invaso. È una lunga storia, è da allora che i tedeschi abitavano. Però sono rimasti sempre tedeschi.
E quando sono arrivati i nazisti?
Subito, gli uomini sono subito hanno preso l'uniforme. E allora mi ha riconosciuto questo e ha detto, io sono di Vršac. Ah, e allora ho detto, mio padre è qui, possiamo vederlo? Dice, va bene, lo facciamo uscire di andare con voi per 15 minuti e se non ritorna ammazziamo 10 persone. E così mio padre dopo ha detto, sai, credo che dopo domani ci portano in Germania. Io non mi ricordo se ho pianto o no, non mi ricordo proprio. E mio padre è ritornato, non l'abbiamo mai più visto né sentito e solo dopo la guerra, neppure subito dopo la guerra, dopo molto tempo, abbiamo sentito che non sono mai partiti per la Germania, li hanno uccisi già nei camion. Sì.
Questa, quella volta lì che mi ha appena raccontato è stata l'ultima volta. In cui
l'ultima penso. Volta. Dopo abbiamo... credo che si chiama dove lui era internato, Shupovska Gora. Invece...
ma cos'era un carcere?
Cos'era? No, era un campo. Era non lo so. Non, sì, a vicino. Sì, da sì, a Belgrado. Sì, 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 sì. Non siamo mai entrati, non lo so com'era. Sì, sì, tutti gli uomini erano là e abbiamo sentito in novembre, noi siamo rimasti, che deporteranno anche le donne e i bambini da Vršac. Sono venuti tutti gli ebrei a piedi ed è 40 chilometri lontano. E ci hanno raccontato, loro sono già stati deportati in un campo a Sajmište, questa è la fiera di Belgrado, le donne e i bambini, e hanno detto che saranno deportati in Germania. Allora mia madre, noi avevamo tanti tanti amici, ha cominciato a vendere i tappeti, tante cose, a raccogliere soldi per far fare dei passaporti falsi e mia madre voleva andare in Ungheria. Abbiamo trovato una persona che ci ha fatto dei passaporti. Io mi chiamavo Popovic Ružica. Costava, mi ricordo, 80.000 dinari, è enorme come somma, uno vive per 10 anni con questa somma e ci ha dato questi passaporti
a tutti e tre
e che siamo italiani perché siamo nati a Spalato. E allora noi potevamo partire perché siamo italiani e Italia era alleata con la Germania, ho dimenticato di dire una cosa. Durante la guerra io mi sono impiegata presso un fotografo e ho lavorato là, facevo fotografie e vedevo quello, perché venivano anche i soldati tedeschi per far sviluppare i rullini e fare delle fotografie. Ho visto che in tutta Europa quello che non hanno fatto, bombardamenti, cose orribili ho visto. E allora ho detto appunto a mia mamma, dobbiamo partire. Perché cominciavamo a comprendere quello che succede. Con questi passaporti abbiamo preso il treno per andare a Spalato. Di solito si fa in un giorno, due giorni. Abbiamo messo un mese per arrivare con treno, con dei camion, con la nave. Abbiamo attraversato l'Albania, ma dappertutto ci hanno fatto visitare i passaporti 10 volte. Avevamo paura che ci possano scoprire. Mia mamma si faceva, cioè sordomuta, perché aveva un accento ungherese. Io invece parlavo perfettamente mio fratello serbo. E così in Albania hanno anche guardato, già c'erano gli italiani, e hanno guardato i nostri passaporti e hanno trovato che sono veri. Poi siamo partiti per Durazzo e l'abbiamo aspettato 3 giorni nel porto, che arrivasse una nave che ci portasse a Spalato. Finalmente è arrivata la nave e ci siamo imbarcati e siamo arrivati a Spalato.
Ma sua mamma non aveva detto che voleva andare in Ungheria? Perché?
Voleva andare in Ungheria perché aveva il fratello che viveva in Ungheria. Però ho detto che è meglio andare in Italia, perché in Italia si sta bene. Ho sentito.
E come si sapeva questa cosa, che nelle zone occupate dagli italiani era diverso che nelle zone occupate dagli italiani?
Siccome lavoravo io in questo negozio di fotografie, venivano anche gli italiani e ci raccontavano.
E cosa vi raccontavano?
Che si sta bene in Italia, che tutti sono allegri, che è una vita normale. Cioè non parlavano di guerra. Allora io ho detto meglio andare in Italia che in Ungheria, per fortuna. Perché chi è andato in Ungheria, molte persone sono stati poi dopo deportati dall'Ungheria.
Quindi arrivate a Spalato, che succede?
Avevo degli amici che anche da Belgrado già sono stati là e mi hanno detto bisogna andare alla prefettura per dire il vostro vero nome, perché qui non succede assolutamente niente, si vive bene. E noi siamo andati, eravamo ancora ingenui, in questura, però dopo 2 o 3 settimane ci hanno internato a Corciola, su Valle Grande.
Come vi hanno trattati qui in questura, alla prefettura?
Molto bene, gentili proprio. Dice andate là, è una bella isola, dovete essere internati perché siete arrivati adesso e siete ebrei.
Ma voi volevate venire proprio in Italia?
No, basta che... Per noi Spalato era Italia ormai.
C'era molti altri ebrei che da Belgrado scappavano?
Non molti, no. No, non molti.
E in questi 15-20 giorni restavate...
Gli altri ebrei di Belgrado, che sono arrivati molto molto prima, non erano internati.
Vivevano a spalle.
Sì, solamente quelli che sono arrivati un mese, due mesi a Spalato, un mese prima. Purtroppo dopo è stata occupata dai Gestapo, dalla Germania, quando gli italiani sono partiti, e li hanno ammazzato tutti là, tutti.
Lei aveva conoscenti?
Certo, certo che avevo. Parecchi conoscenti. Eravamo un 200-300 internati a Valle Grande. Invece a Corciola, che l'isola si chiama Corciola, c'erano qualche centinaio di più.
Mi descrive un po' questo posto dove siete stati.
È un posto bellissimo. Non so come descriverlo.
Era
noi,
quindi...
un'isola, dovevamo abitare, abitavamo nelle case dei contadini, e d'estate potevamo fare il bagno, eravamo liberi di camminare, di fare quello che volevamo. Erano più paesi, è lunga l'isola, su una parte c'era Corciola, che è ancora più bella di Valle Grande. E poi dall'altra invece è Vela Luca. E poi in mezzo ci sono altri piccoli paesi.
Voi come avete trovato il posto dove andare a vivere, la casa?
Beh, abbiamo, da un contadino avevamo una camera. Cosa posso dire? Neppure un bagno che loro avevano, questi contadini, più camere e abitava altra gente in ognuna. E cucina non c'era, cioè cucinavamo in camera. E non c'era d'inverno riscaldamento. L'acqua andavamo a prendere da fuori e c'era un letto dove tutti e tre dormivamo, mio fratellino, mamma ed io. Però non avevamo soldi per niente. Allora come si viveva? E mia mamma aveva pochi gioielli e cominciavamo a vendere a Spalato. Avevo amici e allora abbiamo dato a questi amici, perché potevano venire, non erano internati quelli di Spalato, venivano a Valle Grande a visitarci. E abbiamo dato dei gioielli e loro hanno venduto e ci hanno portato i soldi. E così abbiamo sopravvissuti a...
Perché invece voi non potevate andare a Spalato.
Cioè ogni tanto, ma nei casi molto urgenti, come quando mia madre si è ammalata e doveva essere operata, allora siamo andati a Spalato. Ma volevo dire ancora, io per esempio facevo a un contadino dalla fotografia un disegno e lui ci portava mezzo litro di latte ogni giorno per un mese, e così facevamo cambio, anche cambio di verdura, facevo dei ritratti. Infatti una volta dovevo andare a Spalato e sono andata in ufficio del comandante e l'ho visto, ho detto posso fare un disegno di lei? Ha detto ma magari, E così mi ha dato la carta e ho fatto un disegno. Le faccio vedere perché mi ha scritto lui, il comandante, nell'84 una lettera dove mi ha mandato la fotografia di questo quadro che ho fatto insieme a me e lui. Le farò vedere.
Com'erano i rapporti tra voi che eravate lì internati? Parlavate, parlavate?
Sì, si parlava.
In qualche modo facevate delle attività? Come passavate il tempo?
Il tempo? Passeggiando, chiacchierando. Abbiamo fatto anche una scuola per i bambini, perché c'erano tanti bambini, ma non c'erano insegnanti professionisti. Io, per esempio, insegnavo disegno, un altro matematica, lingue. E i bambini andavano là, siccome cioè c'erano della gente più danarosa, allora i bambini, anche come mio fratello, andava ogni giorno a pranzare da un'altra famiglia.
Sempre di internati.
Sempre internati. A Valle Grande.
Quindi c'era una forma di aiuto reciproco?
Reciproco aiuto c'era, sì, sì.
E non c'erano organizzazioni?
E c'erano, devo dire, da Belgrado nessuno dalla Serbia c'era. La maggior parte era di Sarajevo e di Zagabria, la gente internata.
Comunque eravate tutti ebrei quelli internati?
Sì, internati ebrei. C'erano però altre persone non ebrei là, da altre parti. Non so se erano internati o no. Forse sì. Non mi ricordo.
Invece non c'erano organizzazioni ebraiche che sono venute a visitarvi?
No.
Croce Rossa?
No.
I rapporti con invece gli abitanti di Valle
Grande? Beh, era molto duro. Non, per esempio, mi ricordo che c'era un'insegnante italiana che allora cominciavano a insegnare per i bambini del posto alle scuole italiano. E c'era e mi vedeva e qualche volta mi dava del pane, però io non dovevo far vedere ai contadini questo, perché erano partigiani.
Chi erano i partigiani?
Beh, anche molti contadini. Ma succedeva, ma dico 2 o 3 volte è successo questo. Poi mia mamma è dimagrita più di 20 kg, 25, 30 kg, non lo so, in quel tempo, perché si mangiava ben poco. A me, durante il viaggio da Belgrado a Spalato, ognuno di noi aveva una valigia e mi hanno rubato la mia e sono arrivata senza niente, solo quello che avevo addosso. Avevo anche una borsa, io anche quello mi hanno rubato. Abbiamo lasciato in un posto, non mi ricordo dove.
Ma voi un sussidio dagli italiani non lo ricevate?
Mai,
niente,
mai.
5 lire, mai.
No, niente, mai niente. E mia mamma si è ammalata e il comandante ci ha permesso di andare a Spalato e siamo andati là. Mamma è stata operata e i medici hanno detto che dobbiamo andare a Bologna perché dovrebbe avere dei raggi, perché aveva il cancro. E ci hanno permesso alla questura e hanno detto un mese potete rimanere a Bologna e dopo dovete ritornare di nuovo a Velaluca, a Curzola. Abbiamo detto va bene e hanno dato il permesso di andare a Sant'Orsola in ospedale.
Perché adesso siamo nel...
nel 43, nel 43. Noi, sì, un anno e mezzo, due anni quasi, un anno e mezzo. Dal dicembre al 43 d'estate, adesso non mi ricordo la data precisa.
Quindi per l'Italia in che mese si ricorda?
Quando c'era la armistizio, che mese era?
Prima c'era stato il 25
luglio. Ecco, 20, allora siamo in giugno. Allora in giugno siamo andati in giugno, perché un mese prima. E mi ricordo a Bologna, siamo arrivati, siamo andati un giorno in un albergo, proprio sulla piazza. Mamma stava molto male. Si è trasferita a Sant'Orsola, è stata poi è stata operata di un'altra cosa anche, non solamente di curata dai raggi. Mi ricordo ancora c'era il professor Palmieri, si chiamava, e l'altro, adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo. Poi le racconto perché mi ricordo di Palmieri, era formidabile, bravissimo. Dopo un mese c'era l'armistizio e dopo c'era di nuovo quando, 8 settembre. L'8 settembre noi naturalmente non siamo tornati più a Valle Grande. L'8 settembre...
Quindi sua madre poi è uscita...
No, è stata là perché stava veramente molto male. Andavamo mio fratello ed io ogni giorno a trovarla. E i medici erano gentilissimi. Non ci hanno fatto pagare niente. Non avremmo neppure potuto. E l'8 settembre ho avuto un conoscente serbo e mi ha detto dovete subito cambiare nome. Andiamo alla questura, tu ti chiamerai Venturi. Mi chiamavo Venturi, Eva Venturi, e sei nata a Castelnuovo perché ci sono 3 o 4 in Italia. E dirai che hai perso i tuoi documenti e che vorresti avere, riavere una nuova carta d'identità. E siamo andati e lui ci ha garantito e abbiamo avuto 3 documenti. Non mi ricordo più.
Era una conoscenza di Belgrado?
Sì, era un conoscente di Belgrado. Non ebreo?
Non ebreo.
No. Un serbo.
E voi dove abitavate?
Ecco, no. Abbiamo affittato una camera presso una famiglia. Via San Vitale, adesso mi viene in mente, in tutti questi anni non mi ricordavo.
A Via San Vitale?
Sì, sì, non mi ricordo neppure dove sta.
Lei e suo fratello, perché sua mamma invece era...
Sì, erano. I medici erano gentilissimi, gentili, sapevano che siamo ebrei e lo stesso è rimasta là per tanto, tanto tempo.
Quindi questa persona che vi fa questi documenti in cui...
Sì, dopo non lo vedevo, non so che cosa ha fatto.
Ma neppure... lei ha capito perché le ha detto di fare questa cosa?
Perché aveva, sapeva quello che può succedere agli ebrei.
Perché a questo punto arrivano i tedeschi a Bologna.
Certo, era, c'erano tanti tedeschi. Noi ricevevamo ogni mese dalla comunità ebraica, non era della SEM, mi pare, dall'America veniva denaro per gli ebrei, ma era tutto clandestino. Ci dava ogni mese una certa somma per poter vivere. Mio fratello si ammalò e doveva farsi operare di appendice, dovevano levare in una clinica, e questa persona ci dava sempre soldi, no? E ogni mese ci portava, mentre era un musicista, e era anche un... scriveva anche sulla musica.
Questa persona che vi portava
i soldi. Che ci portava i soldi ogni mese. E veniva con un amico, con Massimo Massei, e così l'ho conosciuto. E dopo che è morto, che hanno deportato questa persona, prima che portava soldi, è lui che ci dava soldi per vivere dalla sua tasca e ci portava ogni mese.
Ed è stato deportato, non si ricorda come si chiamava questo?
Finzi, ecco, si ricorda. E abbiamo anche un libro, vero, su di lui che hanno scritto.
E com'era entrata in contatto con questo Finzi? Era lui che era venuto, se lo ricorda, a cercare?
No, perché quando siamo arrivati a Bologna siamo andati alla comunità, allora dopo... Cioè abbiamo cominciato a conoscere della gente, vero?
E quindi arrivano i tedeschi, voi fate di nuovo, cambiate i documenti, e come riuscite a vivere a Bologna? Siete sempre a Bologna?
Sempre a Bologna,
ah, no,
sempre
casa,
cambiato casa. Sempre con una camera ammobiliata, uso cucina. E quando c'erano, per esempio, i bombardamenti a Bologna, mia mamma e mio fratello andavano sempre in rifugio. Io no.
No.
Siccome ci siamo iscritti alla biblioteca, credo che ho letto tutta la biblioteca, perché avevo libri e dalla mattina fino alla sera leggevo. E mi ricordo che Massimo Massei, che aveva la moglie e figlia, mi ha prestato una bicicletta che aveva, e un giorno mi hanno rubato questa bicicletta. Questo era terribile per me. Massimo Massei ha nascosto tutti i libri degli ebrei di professori d'università di Roma a casa sua. Era una persona eccezionale, veramente. Era del Partito d'Azione, e un giorno con lui andavo a distribuire dei manifesti contro il fascismo nel cinema appendevamo sui muri. Lui veramente era un antifascista.
Anche lei ha fatto l'antifascista?
Beh, un po'. Non posso proprio dire perché non sono andata nella montagna. Non potevo andare via, vero? Perché dovevamo... Mia mamma non è che stava bene, dovevamo vivere come abbiamo vissuto. Mamma ed io, per esempio, un tempo facevamo dolci di castagne e mio fratello ed io siamo andati nei bar a vendere. E chi ci portava con la bicicletta? Un medico, si chiamava Panzini. Era dello scrittore Panzini, un parente. Sì, sì, era medico anche lui, perché ho conosciuto tanti medici. Eravamo amici a Sant'Orsola e tutti sapevano che sono ebrei. Per esempio, lui... Un giorno si sbagliò e mi chiamo per telefono e la padrona di casa dove abitavamo mi passava il telefono. E un giorno lui telefona, dice: c'è la signora Fischer? C'è chi è? Ah no, mi sono sbagliato, signorina Venturi. Era questo racconto perché nella stessa casa abitava un uomo con la moglie e piccola figlia sotto di noi. E un giorno lui lo vedo che ha la rivoltella dietro nel suo tasca. Dico: mamma, ma chi può essere questo che porta la rivoltella, no? E facevo attenzione e Massimo Massè, che veniva da me, ho detto: fai attenzione perché questo porta la rivoltella, come può uno, un partigiano non porta? E lui era nel Partito d'Azione e si trovava con della gente sempre e lo vedeva e l'ha visto un giorno là e ha detto agli amici: fate attenzione di questo, inventate qualche cosa quando lui chiede. Infatti io parlo adesso dopo molti mesi, perché dal 43 fino alla fine della guerra e 45 c'è tempo. E questo durante l'hanno preso una volta Massimo Massè, l'hanno dato delle botte e c'era lui che chiedeva: cosa faceva lei là? Dice: ah, mia moglie, la moglie di padrone di casa era sarta, dice: mia moglie vuole dei vestiti, per questo sono qui. Cioè hanno inventato e l'hanno rilasciato. Quando ho saputo questo, lui ha cambiato casa, questo fascista, ma questo dopo un anno e mezzo, ha cambiato casa. E ho detto a mamma: cambiamo anche noi. E Massei e un'altra amica, Wanda Varotti, che lavorava nel giornale di Carlino. Come si chiama? C'era un giornale dove lavorava, che ho conosciuto durante, cioè per mesi eravamo amiche. Mi hanno trovato una casa vicino alla sua, dove i padroni sono stati andati, sfollati erano. E abitavamo in questa casa dove non dovevamo pagare niente e io ogni mese avevo delle carte anonarie come Fischer e andavo a prendersi come Fischer quando sono arrivata a Bologna e sono andata a prendere questo la farina, zucchero, quello che davano e un giorno sono andata via e sento dietro a me una macchina passa e sento dietro a me signorina Fischer si fermi. Io andavo avanti e non guardavo. Signorina Fischer si fermi e venivano due persone dietro a me. Uno era lui vestito da fascista, questo che abitava una volta là e mi hanno detto dentro nella macchina vada. Sono andata nella macchina, mi hanno portato fuori Roma in una caserma e c'era una sala dove mi hanno fatto sedere su una sedia e dirimpetto a me lontano c'erano tre persone e cominciava l'interrogatorio. Lei si chiama Fischer. Avevo una paura perché nella mia borsa c'erano proprio i miei documenti come Fischer, la carta non è. E ho detto no, io mi chiamo Venturi. No, lei si chiama Fischer perché la padrona di casa ha fatto la spia. Dico no. Allora ho detto, ma perché non parla bene italiano? Dico, perché i miei genitori sono ungheresi, cioè mia madre è d'origine ungherese, perché non parlava italiano, e mio padre italiano insegnava a Budapest nell'università. E allora ho detto questo, e per questo io ho vissuto molto in Ungheria e parlo ungherese, anche con mia madre, no? Lui sapeva questo. Allora questo è. Allora perché lei ha cambiato casa quando ha saputo che io sono fascista? Dico, io so che lei è un uomo intelligente, sapeva che bombardano Bologna e lei certamente sapeva dove bombardano e lei ha cambiato casa perché anche una bomba può cascare sulla nostra casa. Allora io, sapendo che lei ha cambiato, ho cambiato anch'io. Ma questo ha durato per 2 ore. Lei conosce Massei, ma lui è professore e perché viene ogni tanto a trovarla? Perché io faccio i ritratti, lei lo sa che io disegno e per questo viene e siamo diventati amici. Insomma, mi hanno rilasciato, cioè può andare? Ah, dico no, sono lontana, mi portate. Ah, dove abitate adesso? E ho detto un indirizzo falso, perché dico, se mi portano via, almeno mia mamma e mio fratello si salva. E ho detto, se vanno a vedere, dico, allora è finito per me e per noi. No, solo per me è finito allora. Insomma, non sono andati a vedere, mi hanno creduto, come ho detto, e mi hanno portato in città. In quel momento ho cambiato ancora la casa dove abitavo. Ho cambiato e Massimo Massei ci ha preso in casa sua. E abitavamo là fino alla fine della guerra. Lui, questo può raccontare mio fratello Roberto, ha comprato dei francobolli e ha noleggiato in un negozio un una sedia, un posto con tavolo dove ha messo i francobolli e mio fratello ha cominciato a vendere francobolli. E ci portava soldi perché francobolli tutti compravano. Un giorno l'hanno rubato pure i francobolli. E io ho messo in questo negozio, era un corniciaio, ho messo fuori un disegno e una fotografia che faccio disegni che vengano e ho dato anche l'indirizzo. Purtroppo un giorno mi viene un tedesco, da allora ho levato tutto, non l'ho fatto, ho detto che non sto bene, cioè un soldato tedesco è venuto, dico non faccio più questo, poi è andato via, era un soldato semplice, io parlo tedesco allora. Avevo paura che se lui viene con amici o qualcuno viene, non volevo nessun rischio. E allora ho cominciato a dire che ci facevamo dolci e ci portava in questi bar. Purtroppo, dopo una settimana, due settimane, questi bar dove vendevamo dolci non volevano più, perché dice dopo 3-4 giorni si guastano se non si compra e non sono dolci di castagne, sono. E allora anche questo non potevamo più fare. Allora con i francobolli si viveva. Prima Massimo Massei ci dava soldi. Ma lui era formidabile come direttore delle ferrovie. Mi ricordo che lui aveva rapporti con inglesi, non so se telefonava o non mi ricordo, non so che cosa è successo. E quando bombardavano gli inglesi e non azzeccavano il posto giusto, lui li diceva di ritornare esattamente dove, mi ricordo di questo. Lui purtroppo morì dopo la guerra, era giovane, non so di che cosa.
Senti, invece nel frattempo qui a Bologna venivano gli ebrei, venivano presi dai tedeschi, c'era, lei sapeva cosa?
Sì, 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 perché ho visto dalla finestra, ho visto dopo 5 case, mi pare, di notte era, che c'erano dei camion e la padrona di casa venne da me. Dico, ma che succede? Ci deportano degli ebrei. Lei ha detto, ho visto gente che usciva di casa. Ma lei era molto fredda, cioè ci deportano ebrei. Non gli importava niente.
Questa era la prima padrona di casa? Quella che
la... No, la seconda. Non a San Vitale. Via... non mi ricordo. Abitavo anche a via Rivabella, ma non so quanto. Via Magione, tante.
È mai stata a rivedere qualcuno di tutti questi posti di cui mi aveva raccontato oggi?
No.
A Curzola?
No, mai, mai. Sono ritornata.
Belgrado sì.
A Belgrado sono andata perché l'ambasciatore qui mi ha fatto fare delle mostre a Sarajevo, Belgrado, a Pančevo e a Vršac. E sono ritornata là. la sinagoga dove abitavamo, perché c'era anche l'abitazione, l'hanno demolito, non esiste più. E quando sono tornata, sono stata da un'amica, ex amica della scuola. Per esempio a Belgrado, quando ho fatto la mostra, sono arrivate tutte le mie compagne della scuola. Dice: come mi chiamo, ti ricordi? E dovevo ricordarmi di ognuna di noi. Era molto bello questo. Al museo ho fatto la mostra.
Questo rapporto con gli italiani, con i fascisti, con questo capitano dei carabinieri che stava sull'isola, c'erano altre guardie, c'erano altri soldati italiani a Curso?
Non molti, non credo, non mi ricordo,
cioè,
veramente.
Voi non dovevate andare mai a firmare la vostra presenza?
No, siamo stati là. No. Non lo so gli altri, non mi ricordo.
Ma invece tutti gli altri ebrei che erano a Curzola, ne sa qualcosa? Cosa è successo? Lei ha detto
che... Lo so che un giorno hanno deportato gli ebrei maschi, molti a Curzola, e molti sono andati in prigione nel continente vicino Spalato, dove c'era il prigione. Non lo so perché, forse perché hanno trovato il giornale o qualche cosa, perché durante che sono stata a Curzola.
Mi racconta questa cosa del giornale, che ce ne siamo dimenticati.
Un giorno mi dissero, sapendo che disegno, di fare, anzi, una, non so che materiale mi hanno dato, e dovevo scavare e fare un stampiglio per il giornale antifascista, cioè anti dei partigiani, e l'ho fatto.
Ma chi glielo chiese questo? Erano anche loro internati lì?
Erano internati, sì.
Erano ebrei?
No, questi erano ebrei che mi hanno chiesto, ma non so con quale rapporto avevano loro con non ebrei, loro.
Quindi lei il giornale non l'ha neanche mai visto, o sì?
Non mi ricordo, sinceramente, non mi ricordo.
Il giudizio complessivo su questi italiani fascisti che l'hanno tenuta lì a Curzola com'è?
Bene, cioè nessun rapporto avevo, ma bene, non, cioè, lei vedrà una lettera che il comandante mi ha scritto nell'84, dicendo che quando doveva abbandonare Curzola, doveva abbandonare anche il quadro che ho fatto per lui, e mi chiede se mi ricordo di lui e se posso rifare questo quadro, e mi ha mandato la fotografia con il quadro, lui ed io. Dopo la guerra, quando ho saputo tutto quello che è successo e ho visto le fotografie, racconti delle persone che sono tornati dai lager, quello che succedeva, ho cominciato a dipingere la Shoah. E dal 46 che espongo, e fino ad oggi ho sempre dipinto la Shoah. Invece altri miei quadri dipingo ogni 3 anni, cambio momenti, soggetti, e un ventina di soggetti, è unico la Shoah che dipingo sempre. Vorrei tutto dimenticare, quello che è successo, per poter vivere tranquillamente. Sempre volevo questo, ma non c'è giorno che non penso.